pregherei. Pregherei le persone che sono fuori dall'ingresso di entrare, di affrettarsi ad entrare, perché così possiamo dare inizio a questa seconda serata della 15ª settimana biblica, che quest'anno, come avete visto nel progetto e anche avrete visto se avete partecipato anche ieri sera, è dedicata al rapporto tra Eucaristia e Bibbia. Saluto tutti voi partecipanti a nome degli organizzatori di questo evento e a nome davvero di tutti quanti coloro che hanno a cuore l'apostolato biblico. E questa edizione della 15ª settimana biblica si innesta nel cammino della diocesi di quest'anno, un cammino per cui è stato coniato lo slogan «Affamati del suo amore, sfamati dalla sua parola». E questo cammino pone al centro la parola, proclamata nella liturgia e tradotta in vita. Quindi dà anche un significato speciale di primo piano alla partecipazione a questo momento, a queste serate di studio e di meditazione della Bibbia. L'altro grande obiettivo che nella vita diocesana ci poniamo è quello di crescere nell'amore per l'Eucaristia, che è simbolo e culmine della vita cristiana. E in questa settimana biblica ci chiediamo che rapporto ha il sacramento dell'Eucaristia con la Bibbia. La manna, i sacrifici antichi e la Pasqua ebraica sono figure di quell'alleanza che Cristo compie definitivamente, istituendo nell'evento dell'ultima cena il sacramento del suo corpo e del suo sangue. E per, se siete stati ieri sera, immagino, favorevolmente colpiti anche da alcune brillanti catechesi visive per immagini che si sono tenute all'inizio della serata, avrete senz'altro compreso meglio che cosa significa e quale spunto è stato tratto dalla Biblia Pauperum. La Biblia Pauperum, parola che significa Bibbia dei poveri, mette in parallelo la manna e l'offerta di Abramo a Melchisedec come anticipazione del mistero eucaristico. Potete vedere nelle tre tavole che sono state riprodotte anche nel manifesto e nella brochure della settimana proprio questo soggetto. Nel caso della Bibbia Pauperum si tratta di una straordinaria antica forma di catechesi che è basata sull'accostamento di immagini dell'Antico e del Nuovo Testamento. Le figure centrali delle 40 tavole che la compongono illustrano le vicende più importanti del Vangelo e le interpretano alla luce delle prefigurazioni dell'Antico Testamento che le fanno da contorno, che le stanno ai lati. Ieri siamo entrati nella serie biblica della manna, approfondendo in particolare la rilettura del Deuteronomio con Simone Paganini. Oggi, con l'aiuto della professoressa Donatella Scaiola, entreremo in una rilettura successiva del medesimo episodio biblico, una rilettura effettuata in un periodo molto posteriore, nell'epoca ellenistica, nell'ambiente di Alessandria d'Egitto. Nel Libro della Sapienza, un capitolo è dedicato al dono della manna, che sostiene il popolo nel deserto ed è identificata con la parola di Dio e la sapienza che viene dall'alto. Ora, prima di introdurre la relazione, vi volevo brevemente presentare anche la professoressa Scaiola, che molto gentilmente è venuta per la terza volta, non consecutiva, ma per la terza volta, e questo dimostra anche il suo grado di affetto e di affezione alla nostra Chiesa e a questa iniziativa, è venuta qui alla Settimana Biblica. Donatella Scaiola ha conseguito il dottorato in scienze bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma, ha pubblicato diversi libri, tra cui alcuni titoli: Una cosa ha detto Dio, due ne udite, Attorno alla profezia, I 12 profeti perché minori, Servire il Signore, commentari a Ruth, Giuditta ed Ester, e numerosi articoli in diverse riviste di cultura religiosa. Attualmente insegna presso la Pontificia Università Urbaniana, è membro dell'Associazione Biblica Italiana, del Coordinamento delle Teologhe Italiane, del Gruppo Nazionale dell'Apostolato Biblico dell'Ufficio Catechistico Nazionale ed è direttore della rivista Parole di Vita. Questa sera ci presenterà una relazione che ha per titolo La figura del pane del cielo, sapienza della creazione. E prima di dare inizio alla sua relazione, come ogni sera, la lettura biblica, per cui prego il lettore di accomodarsi al leggio. Ricordo intanto questa differenza rispetto a ieri sera. E se avete delle domande da porre alla relatrice, potete nel corso della relazione stessa scriverle sui fogli che trovate anche in cartella e poi portarli qui sul tavolo. Al termine della relazione, a seconda della disponibilità di tempo, le domande saranno lette e la professoressa risponderà. Bene, Don Davide, possiamo prestarti la Bibbia.
Dal libro della sapienza.
Avvicina per favore.
Prova. Dal libro della sapienza. Dal libro della sapienza. È impossibile sfuggire alla tua mano, perciò gli empi che rifiutavano di conoscerti furono fustigati dalla forza del tuo braccio, perseguitati da piogge strane, da grandine, da acquazzoni travolgenti e consumati dal fuoco. E, cosa più sorprendente, nell'acqua che tutto spegne, il fuoco prendeva sempre più forza, perché alleato dei giusti è l'universo. Talvolta la fiamma si attenuava per non bruciare gli animali inviati contro gli empi, e per far loro comprendere a tale vista che erano incalzati dal giudizio di Dio. Altre volte, anche in mezzo all'acqua, la fiamma bruciava oltre la potenza del fuoco per distruggere i germogli di una terra iniqua. Invece, hai sfamato il tuo popolo con il cibo degli angeli. Dal cielo hai offerto loro un pane pronto senza fatica, capace di procurare ogni delizia e soddisfare ogni gusto. Questo tuo alimento manifestava la tua dolcezza verso i figli, si adattava al gusto di chi ne mangiava, si trasformava in ciò che ognuno desiderava. Neve e ghiaccio resistevano al fuoco e non si fondevano, perché sapessero che il fuoco, che ardeva nella grandine e lampeggiava nelle piogge, distruggeva i frutti dei nemici. Al contrario, perché i giusti si nutrissero, dimenticava perfino la propria forza. La creazione, infatti, obbedendo a te che l'hai fatta, si irrigidisce per punire gli ingiusti e si addolcisce a favore di quelli che confidano in te. Per questo anche allora, adattandosi a tutto, era al servizio del tuo dono che nutre tutti, secondo il desiderio di chi ti pregava, perché i tuoi figli, che hai amato, o Signore, imparassero che non le diverse specie di frutti nutrono l'uomo, ma la tua parola tiene in vita coloro che credono in te. Ciò che infatti non era stato distrutto dal fuoco, si scioglieva appena scaldato da un breve raggio di sole, perché fosse noto che si deve prevenire il sole per renderti grazie e incontrarti al sorgere della luce, poiché la speranza dell'ingrato si scioglierà come brina invernale e si disperderà come un'acqua inutilizzabile.
Lasciamo allora la parola alla professoressa Scaiola, la figura del pane del cielo, sapienza della creazione.
Bene, grazie. Si sente? Si sente? Ok. Beh, allora, buonasera a tutti. Sono contenta di essere qui. Sono anche un po' umiliata dal fatto che in cartella avete schemi ben più ampli del mio, soprattutto quello di Don Franco Manzi. Io però sono un operaio dell'ultima ora, quindi mi sento, come dire, dispensata, giustificata. Quindi lo schema, questo è il punto della relazione, solo lo schema lo trovate nella cartella. E questo testo che appunto abbiamo letto e che adesso vedremo insieme è un testo lungo e anche abbastanza complicato, per cui nel tempo che noi abbiamo a disposizione stasera vedremo alcune cose fondamentali e poi eventualmente o le domande ci daranno modo di approfondire qualcosa in più, oppure nel testo scritto troverete altro. E vorrei cominciare dal primo punto, no? Questo testo, questo brano che abbiamo letto, dove si trova nel Libro della Sapienza, cioè a quale, diciamo, non solo in quale punto, ma nel contesto del libro, qual è anche la funzione che svolge questo testo. E possiamo dire che il Libro della Sapienza è un libro molto vicino a noi, anche se a prima vista sembra distante anni luce, nel senso che la sfida, a mio avviso, fondamentale che il libro pone potrebbe essere definita, no, usando la parola che oggi si usa tanto, no, si potrebbe definire un tentativo di inculturazione. Quindi è un testo in cui la fede biblica viene tradotta, comunicata, eccetera, usando il linguaggio della cultura del tempo. E allora nel Libro della Sapienza troviamo uno stile, un genere letterario diverso da quello che si trova nel resto della Bibbia. E il genere letterario di questo libro è un genere greco, è l'elogio. Cioè nella tradizione greca, se si voleva lodare una persona, lodare una virtù o qualcosa, si scriveva un testo o si componeva un discorso che seguiva delle regole ben precise, che sono quelle che troviamo nel Libro della Sapienza. Quindi il nostro brano si trova nella terza parte del Libro della Sapienza, quella che conteneva, diciamo, degli esempi di applicazione della virtù, di messa in pratica della, in questo caso, della virtù elogiata, con l'obiettivo di stimolare altri a seguire, a perseguire questa virtù. Quindi nella prima parte del libro, che arriva fino al capitolo 6, troviamo l'esordio, cioè un discorso che invita gli ascoltatori a prestare orecchio a questo elogio, a questa virtù, che è la sapienza. siccome sembra una virtù che a prima vista non serve a vivere, non serve per vivere, nella prima parte l'autore cerca, attraverso una serie di artifici, no, di suscitare l'interesse da parte del suo pubblico. Nella parte centrale, che comprende i capitoli da 7 a 9 del Libro della Sapienza, si arriva all'elogio in senso stretto, si parla della sapienza e sono soprattutto tre i punti che vengono messi in evidenza. Si tratta di dire da dove viene l'origine, qual è l'origine della sapienza, quindi da dove viene. Si tratta poi di spiegare la natura della sapienza e poi che cosa fa la sapienza, quali sono i frutti della sapienza. Nella terza parte, che è quella da cui è stato tratto il brano che abbiamo letto, nella terza parte, che è molto ampia, abbraccia i capitoli da 10 a 19, cioè tutta la parte finale del libro, come dicevo, vengono proposti degli esempi, delle situazioni, sostanzialmente degli esempi che servono per mostrare come la sapienza, in questo caso, ha aiutato il popolo di Israele nel contesto di tutta la sua vicenda storica, a partire dai padri. Il capitolo 10 contiene un elenco di padri, di figure bibliche, che non sono chiamate per nome, ma che chiaramente si riconoscono. Questa parte, la parte finale, era quella più libera. Poteva essere più breve, più lunga, si poteva sviluppare a piacere. E l'autore di questo testo, del Libro della Sapienza, per costruire questa parte di esempi, si serve di esempi storici in cui la sapienza concretamente ha aiutato il popolo e i singoli padri all'interno del popolo, si serve di esempi presi dall'Esodo. Ma l'originalità dell'autore consiste nel fatto di proporre all'interno di questa parte finale un rapporto a tre. Cioè non come si faceva abitualmente nel mondo greco, no? Un rapporto fra due diversi personaggi, soggetti, temi, eccetera, ma tre. Quindi la sapienza ha aiutato Israele nella sua uscita dall'Egitto, nel passaggio del Mar Rosso, nel deserto, eccetera, eccetera, e la sapienza è invece stata, si è manifestata contro gli egiziani. Quindi abbiamo Israele da una parte, gli egiziani dall'altra. Ma in mezzo, quello che fa da discrimine fra gli egiziani e Israele, in mezzo c'è un terzo elemento, che è un elemento preso dal mondo della natura, dal cosmo. Quindi, a differenza di quello che si faceva nel mondo greco, per cui c'era una coppia, c'erano due diverse possibilità, il termine che si usa è il termine synkrisis, un confronto fratto fra due, qui abbiamo un confronto a tre, in cui un elemento del mondo creato, un elemento del cosmo, serve da una parte per aiutare Israele e lo stesso elemento dall'altra è via di condanna, di punizione nei confronti dei nemici di Israele, cioè l'Egitto in questo caso. E il brano che abbiamo letto, il brano relativo alla manna, sta al centro di questa parte finale. In questa parte finale abbiamo un elenco di 7, momenti tratti dalla storia dell'Esodo. Il momento centrale, il quarto, ruota attorno al tema della manna. Quindi, per concludere, nel Libro della Sapienza troviamo un genere letterario nuovo, nuovo per la Bibbia, non nuovo in assoluto, e questo genere letterario, che è uno strumento per tradurre la fede biblica in termini culturali comprensibili all'uditorio del tempo, questo strumento viene seguito in modo abbastanza fedele, salvo poi introdurre delle novità nella terza parte, no? In quella di cui ci occupiamo, novità che appunto sono anche il segno della creatività di questo autore. Quindi il brano che noi abbiamo letto, il brano relativo alla manna, si trova al centro di questo confronto attorno al quale è costruito o modellata la terza parte del Libro della Sapienza. Quindi il nostro autore si serve in modo creativo, in modo anche libero, di un genere che pure segue in maniera relativamente fedele. Ma la creatività del nostro autore può essere apprezzata se consideriamo anche che, oltre alla, diciamo, al genere letterario greco, quindi oltre alla conoscenza della cultura greca, nel costruire in generale la terza parte del libro, in particolare il brano che noi abbiamo letto, questo autore si serve anche di tradizioni che noi definiremo midrashiche. Cioè, nel nostro brano, come vedremo immediatamente, si trovano anche dei riferimenti che non vengono dal mondo biblico, non vengono dal mondo greco, ma vengono da una tradizione di lettura, di rilettura del testo, che noi chiamiamo midrashica, in senso ampio. Quindi ci sono tradizioni che vengono utilizzate per rileggere l'episodio della manna a partire appunto da qualcosa che non sta nel testo biblico. Quindi è come dire, l'autore è assolutamente originale e creativo, perché si serve di due strumenti: la cultura greca da una parte, la tradizione ebraica dall'altra, ma una tradizione ebraica che attinge dalla scrittura, ma anche da tradizioni al di fuori della scrittura stessa. E così facendo propone un discorso che è comprensibile sia a un ebreo che conosce la Bibbia, che viene dalla tradizione proprio ebraica, possiamo dire, sia propone un discorso che viene capito da chi viene dal mondo greco, dalla cultura, appartiene alla cultura ellenistica, e quindi è in grado di mediare il suo discorso per un uditorio diverso, facendosi capire in modo assolutamente originale. Propone una mediazione del discorso di fede che mi sembra molto interessante anche per noi oggi. E a questo, andando avanti, no, per mostrare anche l'originalità di questo autore nel modo in cui appunto presenta la rilettura del tema della manna, andando avanti vorrei brevemente leggere con voi i due testi fondamentali che stanno sullo sfondo di questo brano. Quindi, quando l'autore del Libro della Sapienza rilegge l'episodio della manna, che cosa rilegge? Rilegge il testo di Esodo e il testo di Numeri. Di per sé rilegge anche il testo di Deuteronomio 8, ma siccome avete dedicato tutta la serata di ieri a questo argomento, io non ne parlo. Si potrebbero menzionare anche per completezza dei salmi in cui si fa un riferimento alla manna, il Salmo 78, ad esempio, che sta al centro del Salterio. Però ci limitiamo ai due testi fondamentali, anche per ragioni un po' di tempo. E che cosa vorrei fare rileggendo questi due testi di Esodo e di Numeri? Vorrei mostrare il modo originale in cui l'autore del Libro della Sapienza attinge le sue fonti, ripropone le sue fonti. Quindi, come si parla appunto della manna in Esodo 16, leggiamo soltanto alcuni versetti, Esodo 16, versetti da 1 a 3. Esodo 16, 1, 3. Si dice: levarono le tende da Elim, e tutta la comunità degli israeliti arrivò al deserto di Sin, che si trova tra Elim e il Sinai, il 15 del secondo mese dopo la loro uscita dalla terra d'Egitto. Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli Israeliti dissero loro: «Fossimo morti per mano del Signore nella terra d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà. Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine». Allora, l'inizio di questo brano fa riferimento a un disagio. Però questo disagio che il popolo esprime non nasce da un problema vero. Ad esempio, alla fine del capitolo 15 dell'Esodo, al versetto 22, si dice che il popolo parte dal Mar Rosso, il popolo cammina 3 giorni nel deserto e non c'è acqua. Quindi comincia una mormorazione contro Dio che nasce dal problema, da un bisogno, dalla mancanza di acqua. Lo stesso in Esodo 17. Non c'era acqua da bere per il popolo. Quindi in alcuni casi la mormorazione contro Dio e contro Mosè scaturisce da un problema reale, un bisogno. Invece nel nostro testo, in Esodo 16, non si dice che il popolo ha fame, ma si dice che sente nostalgia della manna, scusate, della carne. Fossimo morti per mano del Signore quando eravamo seduti presso la pentola della carne. Quindi la mormorazione contro Dio nasce da un desiderio che nella tradizione antica era considerato illecito, perché la carne non si mangiava tutti i giorni. La carne era il cibo che si mangiava una volta ogni tanto, quando c'era una festa, quando c'era un'occasione importante. Qui la protesta contro Dio, la mormorazione contro Dio, nasce da un bisogno che è un bisogno falso. E questo verbo che troviamo qui, il popolo mormorò contro Mosè, è un verbo tipico dell'Esodo. Si trova 18 volte nell'Antico Testamento, 17 di queste volte nel libro dell'Esodo e nel libro dei Numeri, nei brani che si riferiscono al deserto. Quindi è una mormorazione, è una protesta, è una recriminazione caratteristica del deserto, del tempo che Israele trascorre nel deserto. Qui la protesta indica una lamentela che pretende qualcosa da Dio, ma qualcosa che non è necessario. E nella protesta, nella mormorazione, che cosa si dice? Fossimo morti, no? Allora, invece, ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine. Cioè, nella protesta, che nasce da questo bisogno falso, nella protesta succede che il popolo interpreta il percorso di liberazione, no? Il cammino di liberazione che Dio gli ha fatto fare, come un cammino di morte. Quindi viene completamente stravolto il senso dell'Esodo, il senso della liberazione, il senso del dono di Dio. E quindi, se il deserto viene letto come luogo della morte, Israele dice, torniamo indietro. Quindi c'è una nostalgia, no, dell'Egitto, della schiavitù, eccetera. Il dono della manna è la risposta che Dio dà in questo capitolo alla recriminazione del popolo, alla protesta del popolo. Come si dice, sempre in Esodo 16, versetti 6, 7, 8, Mosè e Aronne dissero a tutti gli israeliti: «Questa sera saprete che il Signore vi ha fatto uscire dalla terra d'Egitto e domani mattina vedrete la gloria del Signore, poiché egli ha inteso le vostre mormorazioni contro di lui». Mosè disse: quando il Signore vi darà alla sera la carne da mangiare e alla mattina il pane a sazietà, sarà perché il Signore ha inteso le mormorazioni con le quali mormorate contro di Lui. E poi ancora al versetto 12, il Signore parla a Mosè e dice: ho inteso la mormorazione degli israeliti, parla loro così: al tramonto mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane. Saprete che io sono il Signore vostro Dio. Quindi qui la manna è la risposta alla recriminazione del popolo, è il modo attraverso il quale Dio si rivela. Saprete che io sono il Signore vostro Dio. E questo dono però nel capitolo 16 del libro dell'Esodo è collegato a una prova. A una prova di cui si parla nei versetti successivi, no? Che adesso non leggo per brevità. No, voi sapete che ciascuno deve prendere della manna quello che può mangiare in quel giorno, non deve prenderne in più. E il giorno di sabato non deve uscire a prendere la manna, il giorno prima, il venerdì, deve prenderne doppia razione. Quindi il dono che Dio fa, il dono attraverso il quale si rivela il Signore, è collegato a una prova. A una prova che Israele fallisce, perché qualcuno prende la manna in più e quella imputridisce. Qualcuno esce di sabato anche se Dio ha detto di non farlo e non trova niente. Quindi il test, l'esame a cui Dio sottopone il popolo, viene appunto, non viene superato. Perché questo test? Perché il dono della manna è collegato a una prova qui? Probabilmente perché questa prova riguarda il modo in cui accogliere il dono. Il dono che Dio fa è un dono, è il dono attraverso il quale il popolo deve riconoscere il Signore, cioè è il segno dell'amore che il Signore ha per il popolo. Quindi la prova serve per dire: ma tu vuoi la cosa in sé, vuoi il dono, o questo dono è una via che ti porta a riconoscere il Signore? Il popolo, o quella parte del popolo che non supera il test, mostra che in realtà non ha capito l'istruzione che è collegata al dono della manna, che si è fermato alla cosa in sé, al cibo, senza arrivare attraverso il cibo a Dio che lo dona e che si doveva appunto rivelare attraverso questo testo. Quindi Dio fa un dono invitando contemporaneamente il popolo a superare il livello del bisogno per accedere ad una relazione con lui, con il Signore che sta dietro il dono stesso. E poi il racconto prosegue mostrando che cosa succede a quelli che appunto hanno disobbedito alla parola del Signore. Nel libro dei Numeri, secondo testo che vediamo, Numeri 11, nel libro dei Numeri, al capitolo 11, versetti da 6 a 9, si dice che questa volta è la gente raccogliticcia che sta in mezzo al popolo, che si lamenta, presa da bramosia. E anche gli israeliti ripresero a piangere e dissero: chi ci darà carne da mangiare? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente, dei cetrioli, dei cocomeri, dei porri, delle cipolle e dell'aglio. Ora la nostra gola inaridisce, non c'è più nulla, i nostri occhi non vedono altro che questa manna. La manna era come il seme di coriandolo e aveva l'aspetto della resina odorosa. Il popolo andava attorno a raccoglierla, poi la faceva cuocere nelle pentole, aveva il sapore di pasta con l'olio. Allora qui vediamo una cosa un pochino diversa, però in linea col testo di Esodo 11, perché no, Esodo 16, perché in questo capitolo viene, come dire, ribadito l'aspetto negativo della richiesta del popolo. Non è la fame che giustifica la richiesta, ma è la bramosia. Il popolo fu preso da bramosia, da avidità. Tant'è vero che la manna ce l'avevano già, ma dicono basta, sempre manna, basta manna. Quindi l'avidità in questo caso che cosa fa? Porta il popolo a rimpiangere il passato. Ci ricordiamo dei pesci, dei porri, eccetera, eccetera, che mangiavamo in Egitto. Quindi in questo caso non si tratta tanto di calmare la fame quanto di, da parte del popolo, no? Esprimere una bramosia. E allora il Signore che cosa fa? Aggiunge al dono della manna le quaglie, che però sono qui presentate non tanto come un dono quanto come un castigo. Il popolo vuole la carne e allora il Signore dice: bene, ti darò carne oggi, domani, dopodomani, finché morirai, basta, soffocherai in mezzo a tutta questa carne. Quindi quello che voglio dire è che il libro dei Numeri parla della manna collegata alle quaglie non come un dono in senso stretto, ma come un castigo legato a una bramosia, legato a un'avidità che il popolo manifesta a Mosè, ad Aronne e al Signore. E questa bramosia porta il popolo a dimenticare il cammino di liberazione fatto e a rimpiangere il passato visto come luogo di vita. Quindi nei due testi di Esodo e di Numeri lo stesso insegnamento relativo alla manna è presentato in due modi diversi. Dio, possiamo dire così, risponde alle domande dell'uomo, viene incontro ai bisogni dell'uomo, ma ai bisogni veri, non ai bisogni fittizi, presunti, quelli che nascono da bramosia. Quindi Dio risponde, ma non si mette al servizio dell'avidità, non incoraggia delle tendenze che non sono buone. E, come abbiamo sentito, a proposito della manna, in Esodo 16 si dice che la manna aveva il sapore di una focaccia. In Numeri 11:8 si dice che la manna aveva il sapore di pasta con l'olio. Teniamo a mente questo adesso che andiamo a riprendere il testo di Sapienza, che è appunto oggetto della nostra lettura questa sera. Allora, nel nostro testo, quello che abbiamo sentito leggere prima, in Sapienza 16, 15, 29, troviamo delle differenze rispetto a quello che abbiamo appena letto nelle fonti, diciamo, di questo testo. Intanto, a proposito dell'origine della manna, il nostro brano fa riferimento a un contrasto fra la terra e il cielo, nei versetti 19 e 20. Si parla dei raccolti di una terra iniqua e poi si dice che Dio ha preparato per il popolo un cibo di angeli e un pane dal cielo. Quindi l'origine della manna è presentata sotto forma di un contrasto. E soprattutto si aggiungono delle cose, degli elementi che non ci sono nei testi che abbiamo visto. La manna si dice al versetto 20 che è un pane dispensato con sollecitudine al tuo popolo, un pane preparato senza fatica. Quindi è un pane pronto, è un pane dato senza sforzo. Hai preparato un pane già pronto. È interessante il fatto, per creare anche un legame con il testo che avete letto ieri sera, qui si dice che è un pane dispensato con sollecitudine al versetto 20, cioè il verbo greco significa mettere in bocca, in particolare mettere nella bocca dei bambini, ed è l'idea che avete visto ieri sera parlando di Deuteronomio 8, è Dio che mette in bocca al suo popolo un cibo che il popolo non conosceva. Questa immagine è molto bella perché suggerisce un'immagine paterna di Dio, come Dio che è come un padre che imbocca i suoi figli. L'idea del dono viene, che rappresenta la manna, viene ribadita al versetto 25. La manna era al servizio del dono ricevuto da te. Dono della benevolenza di Dio. Quindi siamo un po' lontani dal contesto, possiamo dire in un certo senso negativo, che abbiamo letto in Esodo e nel Libro dei Numeri, perché la Sapienza, il Libro della Sapienza, sottolinea piuttosto la cura amorevole di Dio, il dono fatto in maniera totalmente gratuita, e soprattutto si aggiungono degli elementi che non c'erano. Per esempio, c'è il tema al versetto 21 del desiderio. La manna si adattava al desiderio di chiunque la prendeva. Nei testi precedenti si parlava di bramosia, di avidità, che è l'aspetto negativo del desiderio. Qui abbiamo invece il desiderio nel senso positivo del termine. E poi c'è l'idea della manna che si adatta al gusto di chiunque la prendeva. Questo non si diceva nei due testi precedenti. Inoltre, la manna, si dice, è un elemento che si trasforma, è un elemento dinamico, modificava la sua composizione secondo ciò che ciascuno voleva, versetto 21. E poi si dice, una cosa ancora nuova, il versetto 25, ecco perché allora, cambiandosi in tutto, essa era al servizio del dono ricevuto da te e che diveniva nutrimento per tutti, secondo quello che desideravano coloro che domandavano. La manna è colei che nutre tutti, non tanto dal punto di vista della sua quantità, possiamo dire, ma dal punto di vista della varietà dei suoi gusti, perché si adatta appunto al gusto di ciascuno. E questa idea non c'era nelle nostre fonti precedenti. E allora poi si aggiunge qualcos'altro. La manna piace, versetto 20, hai dispensato con sollecitudine un cibo di angeli, un pane preparato che dal cielo tu hai loro fornito senza fatica, avente la capacità di ogni sapore che si adattava a tutti i gusti, quindi piace. La manna nutre e diventa occasione di istruzione, si impara, perché i tuoi figli imparino, versetto 26, affinché imparassero i tuoi figli che ami, Signore, che non sono le produzioni di frutti che nutrono l'uomo, ma che la tua parola fa sussistere coloro che credono in te. Quindi la manna è un dono, ma è anche un'istruzione, qualcosa che insegna. E che cosa insegna? Come abbiamo appena letto, che la parola di Dio è il vero nutrimento dell'uomo. Ci sono due aspetti di questa descrizione della manna che si trova in Sapienza 16, due aspetti sui quali vorrei attirare la vostra attenzione. Il primo aspetto è questo, che si trova al versetto 20, la manna è cibo di angeli. E poi il secondo aspetto su cui vorrei attirare la vostra attenzione non si trova in Sapienza 16, ma si trova in Sapienza 19 in un unico versetto che ancora fa riferimento alla manna. In Sapienza 19, versetto 21, si dice che le fiamme non consumavano le carni di fragili animali, né scioglievano quel celeste nutrimento di vita simile alla brina. Questo modo di parlare della manna in Sapienza 19. Perché vorrei attirare la vostra attenzione su questo? Perché ritroviamo l'idea da cui sono partita. Nell'espressione cibo degli angeli si sente l'eco di tradizioni ebraiche extrabibliche. Nel riferimento di Sapienza 19 troviamo invece un rimando alla cultura greca. Quindi il nostro autore rilegge in maniera creativa il tema della manna, attingendosi alle sue fonti che si trovano in Esodo e nel Libro dei Numeri, ma rielaborandole a partire dai due contesti di cui ho parlato. E allora vediamo il primo, questo cibo degli angeli. Da dove viene questa idea del cibo degli angeli che poi ritorna, no, nell'inno che si canta durante il Corpus Domini? Viene appunto da da varie tradizioni rabbiniche, secondo le quali, ad esempio, no, una di queste tradizioni dice che la manna appartiene ai 10 segni che preesistono alla creazione del mondo. Quindi Dio, prima di creare il mondo, avrebbe creato 10 segni. E ci sono, appunto, nei testi rabbinici liste, no, che riportano questi 10 segni. E queste liste variano fra loro, ma la manna c'è sempre. Quindi la manna appartiene a uno di questi segni che preesistono alla creazione del mondo. Ad esempio, secondo certi rabbini, la manna sarebbe stata creata nel secondo giorno, quando Dio ha creato i cieli e i loro abitanti, che sono gli angeli. Quindi, in quel giorno, Dio avrebbe creato anche i mulini che servivano per fabbricare la manna, che poi era il cibo degli angeli, cioè dei forti. Per questo la manna è chiamata pane dei forti, cioè degli angeli. Per altri rabbini la manna è sempre cibo degli angeli, però non è stata creata, non sarebbe stata creata nel secondo giorno, ma nel sesto giorno, appena prima del sabato. Adesso vi leggo il testo. Nel crepuscolo, fra il sesto giorno e il sabato, furono create 10 cose. L'arcobaleno, che rimase invisibile sino al tempo di Noè, la manna, le sorgenti cui Israele avrebbe attinto acqua per dissetarsi nel deserto, ciò che è scritto sulle due tavole di pietra che furono date sul Sinai, il calamo con il quale fu tracciato, le due tavole stesse, la bocca dell'asina di Balaam, la tomba di Mosè, la grotta in cui dimorarono Mosè ed Elia, la verga di Aronne con i suoi fiori e le sue mandorle mature. Quindi la manna, cibo degli angeli, creata o nel secondo giorno o nel sesto, appena prima del sabato. Quindi questa idea assolutamente nuova della manna come cibo degli angeli si trova in tradizioni extrabibliche che l'autore del Libro della Sapienza riprende e incorpora nel suo testo. Però oltre a questa idea del cibo degli angeli, come dicevo prima, l'autore del Libro della Sapienza aggiunge questa idea della manna che si adatta al gusto di chiunque la mangia. E anche questo viene da tradizioni extrabibliche. Ricordate, no, che prima abbiamo detto la manna sapeva di focaccia oppure aveva un sapore di miele, diciamo. Mentre qui si aggiunge una cosa diversa. Vi leggo due testi rabbinici. Uno dice: si trovavano nella manna i gusti di ogni sorta di nutrimento, ma non il gusto di quelle 5 cose, cocomeri, meloni, porri, cipolle, aglie. Vabbè. L'altro risponde: di tutti i tipi di cibi sentivano il gusto e la sostanza, ma di quelli soltanto il gusto senza la sostanza. E in un altro testo si dice: è scritto pane, ma è anche scritto olio e anche miele. Rabbi José ben Annina ha detto: pane per i giovani, olio per i vecchi, miele per i bambini. Ecco, quindi questa idea, no, del gusto che si adatta, della mana che si adatta al desiderio di ciascuno, viene da queste tradizioni. E vorrei anche aggiungere un'ultima cosa a proposito delle tradizioni extrabibliche di origine giudaica che troviamo in questo testo, ed è il rapporto fra la manna e la preghiera che abbiamo sentito prima. E nel testo di Sapienza 16, al versetto 28, si dice, no? Bisogna prevenire il sole per renderti grazie e per pregarti prima del sorgere della luce. Quindi c'è un rapporto fra la manna e la preghiera. Bisogna, c'è proprio scritto questo verbo, è un comandamento, è una necessità. E questo è un elemento nuovo, il legame fra la preghiera e la manna, perché nei due testi che abbiamo letto prima non si parlava di preghiera da parte del popolo, si parlava casomai di protesta nei confronti di Dio, di recriminazione, che è una cosa un po' diversa. Invece il Libro della Sapienza sottolinea questo legame fra la manna e la preghiera. In particolare bisogna prevenire la luce, quindi la preghiera collegata all'inizio del giorno, allo spuntare della luce, che è una tradizione molto biblica, no? Spesso nei salmi si trovano questi riferimenti, no? Quindi la preghiera del mattino, sia nella tradizione ebraica che nella tradizione cristiana, diventa il segno del primato della lode che va accordato a Dio, e che quindi la preghiera di lode come primo gesto che si compie al mattino. E quello che è interessante è che questa preghiera, al versetto 28, questa preghiera che bisogna fare allo spuntare della luce, è definita una eucaristia. Bisogna renderti grazie, versetto 28. Quindi l'eucaristia è un termine religioso, appunto corrente, che sottolinea i sentimenti di azione di grazie, di appunto lode, no? Che caratterizza questa preghiera. Quindi c'è Dio che dona da una parte, c'è l'uomo che accoglie con gratitudine, ecco, questa preghiera. Quindi l'eucaristia, no, questa preghiera di cui si parla al versetto 28, esprime il riconoscimento del dono che viene da Dio e del fatto che ogni dono viene da Dio. Ma se vogliamo, anche perché dobbiamo andare verso la conclusione, fare un accenno almeno all'altro ambito di riferimento, l'altro tipo di contesto che caratterizza il Libro della Sapienza, nel capitolo 19, 21, versetto 21, come dicevo, ritorna il tema della manna. Qui mi limito a un accenno perché siamo fuori dalla nostra pericope, ma è solo per completare il discorso. Troviamo un accenno alla manna, questa volta però descritta facendo riferimento alla cultura ellenistica. Allora, il versetto dice: al contrario, le fiamme non riuscivano a consumare le carni di animali dalla facile corruzione che vi si avventuravano. E vabbè, questo non ci interessa tanto. E non facevano fondere l'alimento ambrosiaco, simile al ghiaccio e facile da fondere. Questo elemento ambrosiaco nella traduzione italiana è diventato un celeste nutrimento di vita. Però è interessante questo termine alimento ambrosiaco, l'ambrosia, si fa riferimento a questo termine che è assolutamente greco. È composto dal punto di vista dell'etimologia da alfa privativa più termine brotos, che significa mortale. Quindi l'ambrosia è il nome proprio del cibo degli dèi, è il cibo che conferisce l'immortalità. Quindi l'uomo che consuma l'ambrosia può partecipare alla vita degli dèi, può diventare immortale come gli dèi. E questo termine, sia come sostantivo che come aggettivo, ritorna in tutta la tradizione greca da Omero in poi. Quindi quando si dice che la manna è cibo ambrosiaco e ambrosia, l'autore si rivolge chiaramente al suo pubblico greco. E perché fa questo discorso? E probabilmente perché, vorrei aggiungere una cosa a quello che ho detto all'inizio, no? Il Libro della Sapienza è stato scritto ad Alessandria d'Egitto, quindi in un contesto assolutamente greco. E in quel contesto, al tempo, attorno al primo secolo, quando il Libro della Sapienza è stato scritto, no? In quel contesto, cioè ad Alessandria d'Egitto, c'erano molte religioni. Molte religioni anche misteriche, cioè che avevano dei riti che venivano che erano segreti e che soltanto quelli che appartenevano a quella religione potevano conoscere, e man mano che compivano questi riti diventavano sempre più parte attiva di questa, delle varie religioni. Quindi probabilmente i giudei presenti ad Alessandria d'Egitto, usando questo termine, cibo ambrosiaco, hanno cercato di presentare la loro religione come un mistero, come uno di questi culti misterici, però l'unico trasmesso in maniera vera, diciamo così, da una tradizione che risaliva ai Caldei. Ricordate che Abramo veniva da Ur dei Caldei, quindi non una religione misterica nata ieri, ma una religione che risale a una tradizione antichissima, risale addirittura ad Abramo, al quale Dio aveva parlato. Quindi l'autore del Libro della Sapienza si rivolge ai suoi interlocutori che andavano cercando vita attraverso le varie religioni misteriche, proponendo a loro di acquisire una vita, la vita di Dio, non attraverso l'ambrosia e le religioni misteriche, ma attraverso questo cibo, che è il pane degli angeli, il cibo dei forti, tutto quello che abbiamo detto finora, cibo che dà l'immortalità, che dà la vita. Nel Libro della Sapienza non c'è il termine risurrezione, c'è il termine immortalità. Quindi, che cosa dà la vita? La manna dà la vita, è un cibo in grado di nutrire e di dare vita, non quelli promessi dalle varie religioni misteriche. E la manna che cos'è? Abbiamo visto nel capitolo 16, in ultima analisi, è la parola di Dio. Quello che dà vita non è il cibo, il pane, ma è la parola di Dio. Quindi non le religioni misteriche, non altro, ma questo tema. Quindi mi sembra che tante altre cose si potrebbero aggiungere, perché, ripeto, il testo è molto ricco, no? Però questo autore riesce di fatto a parlare a due mondi, senza tradire la sua identità, senza tradire la sua fede, è in grado di far comprendere gli elementi fondamentali della sua fede a persone che venivano da una cultura totalmente diversa. E per far questo è in grado di mostra di saper conoscere benissimo la sua personale cultura di partenza, tanto è vero che si riferisce alle fonti bibliche in maniera assolutamente creativa, però conosce benissimo anche il contesto culturale nel quale si trova a vivere. E quindi riesce ad operare questo processo, a realizzare questa inculturazione della sua fede, senza scadere nel sincretismo, ma mostrando anche una capacità propositiva nei confronti del suo contesto, e si mostra anche non soltanto profondo conoscitore della sua cultura di partenza, ma anche capace di rielaborare dall'interno la medesima cultura per mezzo di fonti midrashiche, di tradizioni extrabibliche, che padroneggia in maniera assolutamente straordinaria. Quindi, invece di rivendicare in maniera difensiva, no, un'originalità per la sua religione, no, a fronte di una cultura anche avversa, questo autore sceglie la via del dialogo per comunicare il suo messaggio anche in un contesto che, come il nostro, presenta delle sfide, ma anche delle opportunità interessanti con le quali fare i conti e dialogare. E con questo io vi ringrazio per l'ascolto e per la pazienza. Grazie.
Se c'è qualcuno allora che vuole porre delle domande, può farcele avere o comunque avvicinarsi al tavolo e ascolteremo. Intanto, sì, Don Davide sta considerando appunto se ci sono delle domande. Sì. Intanto vorrei in questo momento di attesa magari porre io una domanda alla dottoressa. Volevo chiedere, perché penso che magari sia utile a tutti, volevo chiederle che ci aiutasse a riassumere un po' questo l'atteggiamento che Dio ha avuto di fronte a queste richieste, no? Prima richieste basate su un fondamento reale, su una reale necessità di sopravvivenza, poi appunto l'atteggiamento invece che ha avuto di fronte a questa pretesa, una pretesa anche ingiusta che il popolo avanzava, ecco, che mettesse a fuoco proprio questo, l'atteggiamento di Dio nei confronti di questa esigenza, di questo bisogno e di questa pretesa del suo popolo.
Soprattutto il testo di Esodo 16, quello da cui partire, no? Il problema è che nei vari testi in cui si parla di questa recriminazione, mormorazione, no? Come nel caso di Esodo 16, ma qui è molto forte, molto evidente il legame, si vede che Dio appunto risponde, come dicevo prima, alla domanda del popolo, anche se la domanda è, diciamo, posta male o nasce da un'esigenza impropria. Però non si limita ad adattarsi alla richiesta, ma, per così dire, parte dalla richiesta o dalla recriminazione per proporre comunque una rivelazione di sé. Io vi darò la manna, così voi saprete che io sono il Signore. Quindi non si adatta, non si concede semplicemente alla richiesta, ma, tra virgolette, sfrutta la richiesta per trasmettere una rivelazione di sé più coerente con l'insieme della rivelazione. E di qui, no, il tema della prova, che è connesso appunto al dono. Dono e prova di fatto sono, diciamo, è un binomio inscindibile nella scrittura. Se ricordate, fin dalle prime pagine della Genesi, no? Si dice: io ti do, non so, Genesi 2, no? Ti do il giardino, ti do gli animali, eccetera, e insieme a questo un comando di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero che sta in mezzo al giardino, no. Dono e legge. La legge in questo caso non è l'espressione di un Dio, come dire, geloso dei suoi privilegi, che riserva per sé uno spazio che l'uomo non può assolutamente, cioè un limite che l'uomo non può superare, no? Ma questa legge in ebraico è definita Torah, anche nel testo di Esodo 16, quindi non è una legge nel senso nostro del termine, è più che altro un'istruzione. Allora, in che senso la legge è un'istruzione? Perché la legge in questo caso dovrebbe aiutare il popolo a capire meglio, a comprendere meglio che Dio non è un distributore di grazie, ma Dio è casomai il padre che dona, colui che libera, eccetera. Cioè, il dono dovrebbe servire per arrivare alla conoscenza del Signore. Però il dono connesso alla legge, connesso all'insegnamento, all'istruzione, chiama in causa la libertà. E la libertà da parte dell'uomo, no, di aderire o meno all'istruzione che Dio dà, di obbedire alla parola. Nel caso di Esodo 16 non è così, il popolo non osserva la disposizione di Dio, prende più manna del necessario, prende la manna anche il giorno di sabato. Quindi chiaramente si vede che la libertà del popolo in quella circostanza si pone contro il senso dell'istruzione che il Signore vuole impartire. Allora, questi elementi di per sé, più che negativi, insomma, sono elementi che fanno riflettere, no? su una storia che è paradigmatica, quella del cammino nel deserto. Questi elementi, tra virgolette, negativi, non sono stati ripresi nel libro della manna. Quindi sottolinea piuttosto l'aspetto positivo della conoscenza, cioè la manna nel libro della sapienza è effettivamente un dono che raggiunge il suo obiettivo, quello di far conoscere chi è il Signore e di farlo conoscere come padre, non come colui che, come si dice in Esodo 16 o numeri 11, è l'avversario che ti fa uscire, sì, però poi ti fa morire nel deserto.
Grazie. Mi è giunta due domande su questo bigliettino, mi sono giunte, ma qui veramente ci vorrebbe qualcuno esperto di esegesi dei bigliettini.
Un ermeneuta.
Non riesco ad interpretare la domanda, quindi se c'è magari l'autore ancora... non è una domanda, ecco. Sì. La lascio allora alla dottoressa.
Va bene.
Sì.
Don Davide, che non scrive il bigliettino ma fa la domanda. Prego.
Allora, in questa elemento di antitesi che c'è tra la manna da un lato e la grandine, no?
Sì.
Dall'altro il ruolo della creazione,
sì.
E in rapporto anche a quel principio che viene formulato al capitolo 11, se non sbaglio, al versetto 5, dove dice: con le stesse cose con cui il Signore unisce gli uni, salva e nutre gli altri, no? Mi sembra interessante, perché è vero che la grandine non è la manna, ma è accostata alla manna, anche come punizione,
certo.
In qualche modo.
Sì, infatti, grazie. E quello che prima ho detto, che nella terza parte del libro della Sapienza abbiamo un confronto fra Israele e l'Egitto, un confronto che in qualche modo si gioca a partire da un elemento cosmico, una volta è l'acqua, una volta la grandine, una volta il fuoco, cioè un elemento del mondo naturale che castiga gli uni e aiuta gli altri. Il principio teologico che regge tutta l'argomentazione è quello ricordato adesso da Don Davide, 11:5. Ciò che era servito a punire i loro nemici, per loro nel bisogno fu strumento di favori. E questo versetto, che ci dà appunto un po' la chiave teologica di tutta questa parte, è interessante per vari motivi. Primo, perché appunto mostra la funzione della creazione, la funzione del cosmo, anche in questa parte finale, che pure è tutta giocata sul libro dell'Esodo, come rilettura del libro dell'Esodo. Cioè gli elementi che qui svolgono una doppia funzione, positiva e negativa, sono tutti elementi del mondo creato. Secondo, io prima non l'ho detto perché ho letto soltanto un versetto del capitolo 19, ma nella parte finale del libro della Sapienza si trova appunto una specie di ricreazione, di nuova creazione. Quindi non abbiamo soltanto il libro dell'Esodo come chiave di lettura, ma c'è anche attraverso, c'è anche una rilettura della creazione che viene rinnovata, come si dice in Esodo 19:6. Tutto il creato fu modellato di nuovo nella propria natura come prima, obbedendo ai tuoi comandi, perché i tuoi figli fossero preservati sani e salvi. Quindi c'è in sottofondo a tutto il libro della Sapienza, e soprattutto in questa parte che stiamo leggendo, c'è questo tema della creazione che viene coniugata appunto all'Esodo, e di questa creazione e ricreazione si sottolinea l'aspetto salvifico, salvifico in questo caso per Israele, fondamentalmente per Israele. Inoltre vorrei anche aggiungere che questo principio, no, l'elemento cosmico che punisce gli uni e salva gli altri, cioè quindi questo confronto costruito non su una coppia ma su tre elementi, si trova solo nel libro della Sapienza. Quindi di nuovo abbiamo un'idea dell'originalità e dell'abilità di questo autore, che appunto prende un genere molto comune nel mondo greco. Pensate alle vite parallele di Plutarco, quindi due personaggi sempre messi in parallelo tra loro, un principio che si trova anche nel Nuovo Testamento. Luca lavora in questo modo, presenta sempre delle coppie, Marta e Maria, Gesù e Giovanni, Battista, Maria ed Elisabetta, Pietro e Paolo negli Atti degli Apostoli. Quindi è un principio che ritorna, che viene utilizzato dagli autori ellenistici anche del Nuovo Testamento, ma l'autore del Libro della Sapienza lo rielabora e inserisce questo elemento cosmico che fa da terzo elemento appunto, e che è particolarmente originale. E di nuovo in questo terzo elemento cosmico abbiamo una, come dire, un discorso comprensibile per un uditorio di lingua greca, perché il principio del confronto era assolutamente diffuso nel mondo greco ed ellenistico, e d'altra parte però questo confronto si gioca a partire, no, appunto da una rilettura dell'Esodo, quindi era assolutamente comprensibile per un pubblico di origine ebraica. Tant'è vero che, come dicevo prima, non solo nel capitolo 10, no, c'è tutta una carrellata di personaggi biblici molto conosciuti ma mai chiamati per nome, ma anche in questa rilettura dell'Esodo che si trova nella terza parte non c'è mai un nome, cioè l'unico nome che fa riferimento all'Esodo è il Mar Rosso, ma per il resto non ci sono nomi. Perché? Perché i destinatari di quest'opera conoscevano la storia dell'Esodo, per loro era inutile dire dunque qui c'erano Mosè e Aarone, tutti conoscevano questa cosa, no? Ma di nuovo abbiamo la capacità di, nel senso migliore del termine, servire due padroni, cioè essere fedeli a due culture, parlando in modo significativo agli uni e agli altri.
Bene, allora se non ci sono domande potremmo terminare qui questa serata, e invito tutti voi che siete presenti alla serata di domani sera, 25 settembre, che ha come titolo L'evento dell'ultima cena e l'istituzione dell'Eucarestia. Relatore Don Massimo Grilli. Grazie innanzitutto alla dottoressa Scaiola, alla sua relazione così, così accurata, così precisa, che senz'altro dovremo rimeditare un po' per assimilarne almeno un decimo. Grazie a lei e grazie a tutti voi per la partecipazione. Buonasera.
Percorso, vedi che